Siamo al capitolo 3 di Marco e leggiamo oggi i versetti da 13 a 19. Salì poi sul monte, chiamò vicino a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui. Ne costituì i 12, perché stessero con lui, e per mandarli a predicare, e avessero il potere di scacciare i demoni. E diede a Simone il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Salì poi sul monte. Per coloro che conoscono e meditano le Sacre Scritture, capiscono subito che questa espressione salì sul monte è un annuncio di qualche cosa di importante, che questa espressione allude o prepara ad un avvenimento che è importante per tutto un popolo, perché sul monte saliva sempre Mosè quando doveva incontrarsi con Dio per ricevere da Lui o la legge o altre indicazioni da riferire poi al popolo. Sul monte saliva Elia quando doveva anche lui incontrare la presenza di Dio. Quindi il monte è il luogo della rivelazione di Dio, una rivelazione che veniva offerta o donata non alle folle sul monte, ma a singole persone, appunto gli amici di Dio, Mosè, Elia. Anche Abramo era salito sul monte in un momento importante della sua vita e importante per la sua fede. Quindi questa espressione salì sul monte ci prepara ad accogliere scelte decisive da parte di Gesù. Ci preannuncia che Dio si occuperà dell'umanità attraverso Gesù in modo particolare. Gesù, dopo essere stato rifiutato da parte dei farisei, ricordiamo cos'era avvenuto nella sinagoga nel momento in cui ha guarito la mano di quell'uomo che l'aveva paralizzata. I farisei, che rappresentavano un po' l'elite del popolo, sono usciti per mettersi d'accordo con gli erodiani per uccidere Gesù. Ebbene, lui ha capito che con il suo popolo non può più fare nulla. Ha capito che il popolo di Israele è un odre vecchio che non può più contenere il vino nuovo. E allora lui deve preparare l'odre nuovo per contenere il vino nuovo. Sono le immagini che Gesù stesso aveva offerto ai suoi discepoli e alle folle. E quindi eccolo che prepara l'odre nuovo per il vino nuovo. Salì poi sul monte, chiamò vicino a sé, la nostra traduzione dice chiamò, ma se guardiamo il testo originale lo dice al presente, chiama, perché questa azione di Gesù è un'azione sempre attuale nella storia nostra, nella storia della Chiesa. Chiama vicino a sé. Vicino a sé. È lui importante. Lui lo sa, si era già manifestato in molti modi, con molti titoli, si era manifestato come colui che il Padre ha promesso, colui che deve venire, chiama vicino a sé, anzitutto a godere o a ricevere comunione con lui. Chiama vicino a sé quelli che egli volle. Chiamando vicino a sé vuol dire che quelli che saranno chiamati devono staccarsi dalla folla. Sono chiamati vicino a sé non per rinnegare la folla di altri, ma per essere a loro disposizione. Abbiamo già visto che Gesù, per poter essere a disposizione di tutti, si è staccato salendo sulla barca, altrimenti veniva posseduto da alcuni. Così anche quelli che lui chiama devono staccarsi dalla folla per stare con lui, in modo da poter essere a disposizione, da poter essere a servizio. Quindi questo essere vicino a Gesù non è visto da lui come un privilegio che dà a qualcuno, ma come un presupposto per un servizio per tutti. Chiama vicino a sé quelli che egli vuole. Anche qui una traduzione più letterale direbbe quelli che voleva, e questo dice che lui già da tempo stava guardando, stava scegliendo quelli su cui coltivava dei progetti, quelli che aveva già pensato, e questo ci lascia vedere come la scelta di Gesù è una scelta non così improvvisata, ma una scelta pensata, programmata. Ed essi andarono da lui, appunto staccandosi dagli altri vanno da lui, quindi nel loro cuore devono fare un passo importante, devono sapersi liberare dall'influsso della folla, dall'influsso degli altri, per poter stare con Gesù, per poter quindi lasciare che soltanto Lui influisca sulla loro vita, sul loro pensiero, sul loro cuore. Chiama vicino a sé quelli che Egli voleva. Ed essi andarono, hanno fatto questo gesto di obbedienza. ne costituì 12. Letteralmente sarebbe semplicemente ne fece 12. O fece un gruppo di 12, si potrebbe anche tradurre. Questo numero ci ricorda ovviamente il numero delle 12 tribù del popolo di Israele. E quindi è chiaro, l'intenzione di Gesù vuol costituire, vuol iniziare, porre le fondamenta di un popolo nuovo. Abbiamo visto che il popolo antico è stato deludente, sta deludendo le attese di Dio, e allora Gesù costituisce, inizia, pone le basi di un nuovo popolo. Costituisce o fa un 12, un gruppo inscindibile, come era inscindibile, indivisibile il popolo di Israele. È un unico popolo. Così si stanno realizzando le parole dei profeti. Osea, che dice al capitolo 2, versetto 20, 22 o 25, a non mio popolo dirò popolo mio. È anche un'espressione nel profeta Daniele 4:23, il tuo regno ti sarà ristabilito. Gesù sta ricominciando. Lui vuole soddisfare le attese di Dio, del Padre. E allora incomincia quel popolo, dirà nel Vangelo di Giovanni, quella vigna, quella vite vera, che deve sostituire la vite, la vigna che non ha dato i frutti sperati e attesi dal Padre. Ne costituì 12 perché stessero con lui, o perché siano con lui. Prima li ha chiamati vicino a sé, adesso viene detto espressamente perché siano con lui. E questo siano è al presente ancora, quindi vuol dire che l'essere con lui è una caratteristica che dura nel tempo, sempre presente. Essere con lui vuol dire avere e godere comunione di vita con Gesù. Quindi Gesù li sceglie questi, li chiama, non per istruirli soltanto, non solo perché imparino qualcosa, ma perché abbiano comunione di vita. Nella loro stabilità c'è la loro stabilità, la stabilità di questo gruppo, di questo popolo, è fondata nella comunione di vita con Gesù, perché siano con lui. E per mandarli a predicare, mentre sono con lui, mentre vivono la comunione con lui, possono andare o dovranno andare per mandarli. Gesù era stato mandato dal Padre anche lui, questi 12 li manda, li manderà a predicare, cioè a fare quello che faceva Gesù. Gesù predicava il regno. il regno di Dio è vicino. Questa era la predicazione di Gesù. Quindi li manderà, mentre godono comunione di vita con Lui, li manderà a fare quello che fa Lui, a continuare la sua opera. E il termine predicare è un termine che dice un lavoro ufficiale, un annuncio ufficiale del regno. Predicare non vuol dire qualcosa o dire soltanto annunciare, non vuol dire annunciare dei comandamenti o dire qualcosa in pubblico, ma è proprio il termine che dice proclamare la presenza del regno e quindi del re del regno. E per mandarli a predicare e avessero il potere di scacciare i demoni. Anche questo è quello che Gesù aveva fatto, il suo primo atto un po', diciamo così, straordinario, che ha meravigliato la gente di Cafarnao, è stata la liberazione dell'uomo posseduto dallo spirito impuro nella sinagoga. E poi, subito dopo, la liberazione della suocera di Pietro dalla febbre. E Gesù l'aveva scacciata anche quella febbre, era come un segno dell'opera del maligno. Quindi, e avessero il potere di scacciare i demoni. Che cosa vuol dire questo scacciare i demoni? Vuol dire mandare in frantumi il regno di Satana. Perché possa venire il regno di Dio, ci si deve sbarazzare del regno di Satana, altrimenti non ci possono essere contemporaneamente due re, due che comandano. Il principe di questo mondo deve andarsene perché possa venire a regnare il Signore Dio. Quindi per instaurare, per iniziare il regno di Dio, deve andarsene Satana con i suoi aiutanti. E allora, ecco, importante è appunto non solo predicare il regno di Dio, ma anche scacciare i demoni, altrimenti il regno di Dio non può venire. Anche San Pietro nelle sue prime prediche, come ci riferiscono gli Atti degli Apostoli, diceva che Gesù è venuto per liberare quelli che stanno sotto il potere di Satana, sotto il potere del diavolo. Perché? Perché in questo modo può iniziare a manifestarsi il regno di Dio. E avessero il potere di scacciare i demoni. Quindi il regno di Dio viene annunciato, viene predicato, nello stesso tempo inizia, perché se ne va colui che c'era al posto di Dio, che regnava. E diede a Simone, ecco, inizia così l'elenco di quei 12 che lui ha chiamato. Adesso vediamo. L'Evangelista e tutti gli evangelisti ci dicono i nomi concreti, particolari, di queste 12 persone, di questi 12 uomini che Gesù chiama vicino a sé. E lo inizia in questo modo: diede a Simone il nome di Pietro. Al primo che Gesù chiama lui cambia anche il nome, dà un nome nuovo e in questo modo manifesta di avere un'autorità divina su di lui, non solo, ma anche su tutto il gruppo, perché se ce l'ha sul primo, ce l'ha su tutti. È Dio che può cambiare il nome di una persona, ad Abramo, a Sara, a Giacobbe, è Dio che ha cambiato il nome. E cambiare il nome vuol dire dare un significato nuovo alla vita o una missione nuova, dare un nome che esprima anche la missione che Dio ha dato. Gesù quindi dà una missione particolare a Pietro, a Simone, cioè. E così anche li fa vedere che la sua vita d'ora in poi ha il significato e ha il compito che gli dà Gesù. La sua vita è nelle mani di Gesù. E così anche tutti gli altri 12 capiscono che la loro vita è nelle mani di Gesù, che lui può avere autorità su di loro, l'autorità divina. Su quelli che hanno risposto alla sua chiamata, Gesù esercita l'amore di Dio in questo modo, affidando loro compiti anche diversi l'uno dall'altro, pur con una missione generale per tutti, però con dei compiti o con dei ruoli o con delle altre missioni particolari all'interno. Diede a Simone il nome di Pietro. Pietro. E non ha bisogno di essere spiegato questo nome perché evidente, Pietro è il termine con cui chiamiamo la roccia, qualcosa di stabile, di sicuro. Qualcosa che può fare da basamento per un edificio, e per un edificio che rimane. Gesù dirà che anche chi fonda la casa sulla roccia, quella casa rimarrà stabile. Ecco, lui è lui il primo che fonda la casa sulla roccia, fonda questo nuovo popolo sulla roccia che è Pietro. Questo Simone non ha lui in sé stesso le capacità richieste, perché lui dimostrerà di avere un carattere impulsivo e forse anche non del tutto affidabile, ma riceve questa missione, questo compito e quindi anche ciò che è necessario perché lui sia stabile e affidabile. Gesù con questo nome che gli dà non dice quello che è Simone, ma quello che diventerà per grazia di Dio, quello che sarà. Così anche ai prossimi due, che sono due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, Giovanni, fratello di Giacomo, che conosciamo già dal momento in cui sono stati chiamati, che erano sulla barca con il loro padre, Zebedeo. Anche questi due Gesù chiama perché stiano vicino a sé, ai quali diede il nome, ecco, anche a loro come a Simone dà un nome nuovo e glielo dà insieme, uguale a questi due. Diede il nome di Boanerges, che vuol dire figli del trono. Cosa vuol dire? Gesù si diverte a dare soprannomi perché loro sono figli del trono. No. Non, con questi nomi Gesù non dice quel che essi sono, ma quel che essi diventeranno, quelli che essi saranno. Dice San Gerolamo che Gesù ha dato loro questo nome perché devono spargere il fuoco della parola come folgori. O possiamo aggiungere anche noi, perché essi avranno una voce forte per annunciare quello che deve essere annunciato, il regno di Dio. Poi del tutto non sappiamo quello che intendeva Gesù, possiamo cercare di immaginarcelo, perché essi non limitino il volume della loro voce quando predicano il regno di Dio. O forse, come il nome di Simone, il nome nuovo di Simone, Pietro, aveva un significato per tutti i dodici, per far da basamento per questo popolo, per questo edificio nuovo, così probabilmente anche il nome nuovo di questi due fratelli esprime un ruolo che avranno all'interno dei dodici. Quindi avranno una voce forte dentro alla comunità o dentro al gruppo. E Andrea, Filippo, Bartolomeo, ecco poi qui Marco ci fa tutto l'elenco degli altri nove chiamati. A nessun altro Gesù dà un nome nuovo. Gli è bastato darlo ai primi tre e noi capiamo cosa vuol dire anche per gli altri, appunto, che Gesù ha autorità sulla loro vita dal momento che li ha chiamati e che essi hanno accettato la chiamata. C'è Giacomo, che è chiamato e detto figlio di Alfeo, questo ovviamente per distinguerlo dall'altro Giacomo, figlio di Zebedeo. Poi c'è Simone, il Cananeo, anche lui per distinguerlo dal primo Simone, il Cananeo, che non è un soprannome dato lì da Gesù, ma ce l'aveva già, e probabilmente questo soprannome o questo altro nome deriva dalla parola Kenan, che vuol dire zelante, e allora può darsi che abbia fatto parte prima del gruppo degli Zeloti, un partito politico estremista. Quindi Gesù, insomma, non bada a quello che uno era, perché cambierà dal momento che sta con lui. E poi anche Giuda ha un altro nome, perché anche lui deve essere distinto da un altro Giuda, che qui però da Marco ha ricevuto soltanto il nome di Taddeo, ma sappiamo di altri evangelisti che si chiamava Giuda anche lui. E quest'ultimo, il dodicesimo, Giuda Iscariota, anche questo nome dovrebbe derivare da un nome di un villaggio, può darsi che sia stato che indichi semplicemente la provenienza. Cariot. E anche qui qualcuno, i padri della Chiesa e gli scrittori antichi si sono interrogati perché Gesù sceglie anche questi, Giuda, e Marco stesso qui aggiunge quello che poi lo tradì, cioè lo consegnò. perché Gesù lo sceglie? E Teofilatto, lo scrittore antico, risponde così: Dio non rifiuta nessuno per un male futuro. Ecco, tra questi 12 ce ne sono due che hanno il nome greco, Andrea e Filippo. Questi due hanno nomi greci. Andrea, che vuol dire uomo maschio. Filippo potrebbe voler dire amico dei cavalli. Chissà se suo padre aveva un maneggio o comunque amico dei cavalli. Questi due nomi greci ci lasciano intuire che probabilmente le loro famiglie o nei loro villaggi si diffondeva la cultura ellenistica o c'era un po' di simpatia per l'estero, forse anche per il paganesimo, chi lo sa. Gesù non bada, sceglie anche questi. Ricordate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 12, quando arrivano dei greci che vogliono vedere Gesù. A chi chiedono? Chiedono a uno che porta un nome greco, chiedono a Filippo. E Filippo da chi si fa accompagnare per andare da Gesù? Da un altro che porta il nome greco, da Andrea. E così vanno a dire a Gesù che ci sono dei greci che lo vogliono vedere. Ecco, tutti e 12 sono chiamati per nome. E questo elenco dei 12 nomi c'è in tutti gli evangelisti e negli Atti degli Apostoli. È importante quindi sapere che la Chiesa è formata fin dalle radici non di folle anonime, ma di persone concrete, di uomini ben individuabili, individuabili dal loro nome, ma quindi anche individuabili dai loro pregi e forse ancor più dai loro limiti, che sono le cose che maggiormente risaltano di solito. Ecco, questo è importante, e importante ancora oggi sapere che la Chiesa non è fatta da un popolo indistinto, anonimo, ma da persone ben concrete, anche se le persone concrete hanno dei difetti e magari anche sottolineati dai loro peccati. Però Gesù chiama persone concrete, quindi anch'io posso essere chiamato da Lui e quindi anch'io devo dare la mia risposta. Se chiamasse una folla indistinta, e magari tanti ci si trovano dentro senza aver fatto un passo deciso, voluto. Ma Gesù non vuole persone che non abbiano fatto un passo di fede o di obbedienza, ma solo persone che hanno risposto a una chiamata. E noi lo vediamo, come nella Chiesa, quelli che hanno fatto un passo deciso ci sono. Quelli che ci si trovano dentro senza aver mai dovuto decidere niente, non ti puoi mai fidare, perché ci sono, ma forse non ci sono. Non sai se di loro ti puoi fidare per quanto riguarda la fede e la vita della Chiesa e la missione della Chiesa. Ecco, non dobbiamo dimenticare ascoltando questi nomi e vedendo queste persone con la loro individualità, non dobbiamo dimenticare che siamo sul monte. Gesù poi salì sul monte, ci troviamo sul monte. Quindi è così che Dio si manifesta attraverso Gesù. Dio si manifesta attraverso questo chiamare persone singole da parte di Gesù. È quest'opera di Gesù che è dono di Dio, che è rivelazione dell'amore del Padre. Sul monte Dio si rivela. Dio si rivela attraverso questa chiamata di persone singole da parte di Gesù. La Chiesa quindi che viene costituita sul monte è la rivelazione di Dio al mondo e nel mondo. È l'opera che Dio compie per il mondo, per salvare il mondo. Siamo sul monte. Questo non possiamo e non vogliamo dimenticarlo. Così il valore di questo 12, di questo gruppo e di come esso si svilupperà, il valore della Chiesa, diciamo, lo comprendiamo da questo fatto, che siamo sul monte. È in questo modo che Dio rivela se stesso, la sua paternità, il suo amore per tutto il mondo, per tutta l'umanità. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.